Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori e benvenute, benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini al microfono e dalla redazione di Cult. Come sempre ci potete scrivere al 3316214013 con Telegram, con WhatsApp oppure con un SMS. Potete scriverci anche a diretta @popolarenetwork.it con una mail durante la diretta. Altrimenti potete scriverci anche in altri momenti per suggerimenti, richieste di informazioni o commenti a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Sarà con noi al fine della puntata, nell'ultima parte, Gianfelice Facchetti, che ritorna in scena a Milano al Teatro della Cooperativa con Arp Advice. Questa è la settimana della memoria e dunque sono molti gli appuntamenti che la precedono. Questo spettacolo parla di una figura particolare a cui Gianfelice Facchetti appunto ha dedicato uno dei suoi lavori. Invece andremo al Piccolo Teatro per scoprire il nuovo spettacolo di Marco Paolini, che tra l'altro debutta questa sera, e ascolteremo che cosa ha raccontato ai giornalisti quando ha presentato ieri questo progetto. Si tratta tra l'altro di un progetto che vedrete, torneremo a rappresentare in altre anche in altre trasmissioni, perché ha a che vedere con diversi argomenti molto urgenti. Si intitola Darwin Nevada. Sarà appunto da oggi fino al 16 febbraio al Teatro Strehler, seguendo le tracce di Charles Darwin sullo sfondo di una ghost town americana che porta lo stesso nome dello scienziato. Cinque personaggi intrecciano le loro esistenze in un racconto di frontiera. E allora questo spettacolo tra l'altro vede la collaborazione di Matthew Lenton con Marco Paolini, un incontro insomma che è già venuto tempo fa fra i due. Comunque tutto il resto ve lo raccontiamo fra poco nella seconda parte, mentre nella prima parte vi presenteremo una mostra che apre proprio in questi giorni a Palazzo Reale di Milano, dedicata a un personaggio importante della moda ma non solo, George Heunigen Huen. Ascolteremo insomma di che cosa si tratta nel servizio di Tiziana Ricci. Invece adesso la parola passa a Barbara Sorrentini, perché parliamo di un film dal titolo O Canada, i tradimenti. Parliamo di Richard Gere, che è stato a Milano proprio nelle scorse settimane per presentarlo, e allora ascoltiamo l'intervista di Barbara Sorrentini proprio a Richard Gere.
Cominciare con una curiosità sul rapporto con Paul Schrader a partire da American Gigolo a questo ultimo film, O Canada.
I'm trying to think of something new to say because I've answered this question 100 times already. You know, Paul sent me this.
Nel corso degli anni con Paul ci siamo sempre sentiti, siamo rimasti amici. Questa è una domanda che mi hanno fatto tantissime volte e sto cercando di rispondere in modo originale. Mio padre, che viveva con me e con la mia famiglia, era morto da poco, aveva quasi 101 anni e si era ritrovato in uno stato fisico e mentale simile a quello del personaggio che poi ho interpretato nel film, anche se lui non aveva un tumore. Quindi mi ha particolarmente colpito e toccato questa proposta da parte di Paul, che a sua volta stava vivendo un momento emotivamente caotico e delicato perché era morto da poco Russell Banks, l'autore del libro da cui è tratto il film, e anche la moglie di Paul era molto malata. Quindi questa fragilità che ci accomunava ci ha spinti a realizzare questo progetto insieme.
I think we both instinctively knew what to do with it. We had a very short time, only 17 days to shoot, and we just kind of dove in and did it.
Questo è anche un film sul tempo che passa e che scorre inesorabile. Qual è il suo rapporto con il tempo e che effetto le ha fatto vedersi così invecchiato e in un'altra fase della vita?
I remember the Dalai Lama was asked about time at one point, and he.
Ricordo che al Dalai Lama è stato chiesto cosa pensasse del tempo e lui ha risposto: mi piace il tempo, senza il tempo nulla cambia. Noi siamo consapevoli della nostra morte nel giorno in cui nasciamo, lo sappiamo razionalmente, ma non emotivamente, non nel cuore. Ma se ci pensiamo, la riflessione sulla morte non è qualche cosa di cupo, è semplicemente razionale e questo dovrebbe spingerci a dare più senso a ogni istante della nostra vita, ad assumerci una maggiore responsabilità, a essere più realisti nel modo in cui pensiamo i nostri rapporti su tutto il pianeta.
Nel film esce in modo evidente l'aspetto cinico della situazione. Cosa ne pensa?
I don't know, I didn't feel that it was cynical, but in this interaction, because it's not being filmed, this is the kind of holy relic.
In realtà, nell'interazione che stiamo avendo adesso, non essendoci una macchina da presa, il microfono è la sacra reliquia, la croce, e sta accadendo qualcosa grazie a questa presenza. Noi ci comportiamo in modo diverso e prestiamo un'attenzione particolare, che è la stessa attenzione che noi attori abbiamo quando si fa un film, tra la parola azione e la parola stop. Riusciamo in qualche modo a dare potere a questa entità che è sacra, che esiste e che ci costringe al qui ed ora. Io chiamo gli operatori della Panavision i panapreti, perché è una magia che ci consente di reagire nell'immediato concentrandoci al massimo.
L'intervista a cui lei si sottopone nel film è una violenta intrusione nella vita del suo protagonista e soprattutto nella coppia. Però la telecamera è indispensabile per poter raccontare la verità. Lo pensa anche lei?
The camera is kind of a holy talisman. The camera can only record, it can't evaluate. It's like.
Come ho detto prima, la macchina da presa è un talismano magico. Però è vero anche che una telecamera può soltanto registrare, non è in grado di valutare. È la stessa differenza tra la possibilità di vedere, che ci è data dai nostri occhi, e di valutare, che ci è data dal nostro cervello, che a quel punto, nella sua funzione di valutazione, sovrasta, proietta su un'esperienza che di per sé sarebbe assolutamente neutra. Come questa tazza. Per la vista è soltanto una tazza, invece il cervello dice: è vuota, dov'è il mio tè, odio questa tazza. Ma il mio personaggio ha bisogno anche di un'altra cosa e lo dice. Lui acconsente all'intervista e che la telecamera registri a condizione che sia sempre presente sua moglie. Quindi è consapevole della necessità che esistano molti altri livelli di lettura di questa sua confessione, di questo suo ripensare alla sua vita. E lo strato più vicino all'onestà è la presenza di sua moglie. È lei la vera dea, è lei quella che può arrivare a cogliere l'essenza del suo sé più autentico. E a un certo punto lo dice che la macchina da presa ha lo scopo di documentare la storia di un uomo e della propria moglie. Ma non è detto che in questa documentazione ci sia del vero assoluto, c'è anche del falso.
An intimacy between a man and his wife. So, and that's true, but what's being communicated in the intimacy may be false.
Volevo farle una domanda che la porto un attimo fuori dal film. In questi giorni c'è stata la sentenza di assoluzione per Matteo Salvini. Lei si è speso tantissimo per Open Arms in Italia, Lampedusa. Volevo un suo pensiero su questo. So che si è espresso molto, ma volevo chiederle ancora.
Yeah, I haven't been following the details of this, but. Of course, I had profound experiences with open arms.
Ovviamente io non conosco i dettagli della sentenza del processo, ma quello che posso dire è che ho vissuto un'esperienza molto profonda sia a bordo della Open Arms, sia prima nei centri profughi di Lampedusa. Mi sono fatto l'idea che non sia assolutamente possibile fare esperienza dell'incontro con i migranti, con i profughi, a bordo della nave o nei campi, senza aprire il proprio cuore. Ritengo che sia una situazione che riguarda tutti noi e che dovrebbe spingerci a mantenere aperti i cuori per riuscire a trovare una soluzione comune. Noi abbiamo l'intelligenza, in quanto esseri umani, per riuscire a trovare una soluzione, perché mi sembra evidente che tutti i paesi che noi lasciamo fallire e precipitare nel mondo non faranno altro che produrre altri profughi. E non è mai successo prima d'ora nella storia. Io sono il più vecchio in questa stanza e non ho mai visto nulla del genere. Quindi dobbiamo assumerci la responsabilità per trovare delle soluzioni a livello planetario. Non è il momento di rinchiuderci nelle nostre tribù o sbandierare una posizione o un'altra. È soltanto controproducente questa chiusura.
This kind of impulse to recede into our tribe, our flag, is counterproductive to the health and the well-being of all the beings on this planet.
Insomma, chissà cosa ne pensa Richard Gere di come stanno andando le cose negli Stati Uniti riguardo al pianeta di cui parleremo parecchio in questa puntata. Prima di ascoltare il brano dei Manic Street Preachers, People Ruin Paintings, la gente rovina i dipinti, i quadri, ovviamente è un ragionamento anche ironico, come sempre con i Manic Street Preachers. Vi ricordo che questa era l'intervista di Barbara Sorrentini a Richard Gere, che è venuto a Milano qualche settimana fa per presentare un film che adesso è nelle sale, O Canada, i tradimenti. Manic Street Preachers, People Ruin Paintings. E siamo arrivati al secondo argomento di quest'oggi, a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Arriva in Italia e apre, anzi ha aperto ieri e sarà visitabile fino al 18 maggio a Palazzo Reale di Milano, la mostra con oltre 100 scatti iconici con stampe al platino che raccontano l'importanza, la mostra che racconta l'importanza che George Hoenigen Huen ha avuto nella fotografia. Influenzato dall'arte classica, dal surrealismo, fece parte di una cerchia ristretta, quella di Man Ray, frequentò surrealisti come Dalí, Miller, Picasso, Cocteau, collaborò con grandi testate come Vogue e Harper's Bazaar. I suoi scatti testimoniano il contesto culturale di quell'opera, dai ballet russe di Diaghilev ai ballerini Shirley Farr o Olga Spesivtseva con costumi che disegnò De Chirico. Allora sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Uno stile unico, fatto di grazia e rigore compositivo, con estrema attenzione alla luce, l'influenza dell'arte classica e del surrealismo. Tutto questo ha fatto di George Hoenigen Huen un grande della fotografia di moda e non solo. Nato nel 1900 a San Pietroburgo da genitori americani e baltici, durante la rivoluzione russa la famiglia si trasferì a Londra e poi a Parigi nel 1920. Ed è proprio a Parigi che conosce Man Ray, Jean Cocteau e diventa capo della fotografia della rivista Vogue per la Francia. Nel 1931 incontra Hearst, che diventerà suo amante e modello e collaboratore. Si trasferì con lui in Inghilterra e poi a New York, dove lavorò a lungo per Harper's Bazaar. Ha viaggiato in Grecia, in Egitto, prima di trasferirsi a Hollywood, dove realizza ritratti dei più grandi tra gli attori cinematografici: Greta Garbo, Katharine Hepburn, Gary Cooper, Ava Gardner e via dicendo. Questa mostra gli rende omaggio con 100 fotografie. Sono 10 sezioni: Parigi e le case di moda più in voga, ritratti del cinema, esperimenti di immagini in movimento. In mostra alcune opere sono vintage di notevole bellezza. Susanna Brown, già curatrice del Victoria and Albert Museum di Londra, ha curato anche questa esposizione. Cominciamo con l'approccio innovativo che questo grande fotografo ha avuto con la fotografia di moda.
George Hoenigen Huen was most certainly a very influential innovator. He joined Vogue in 1925, so this is his very early days of photography in fashion magazines. And one of the many innovations that he brought to Vogue was the creation of beach images and poolside images that are very convincing illusions that were actually built inside the studio. But when we look at these pictures in the exhibition, we believe we're on the French Riviera or at a glamorous swimming pool.
George Hoenigen Huen è stato certamente un grande innovatore e ha avuto una grande influenza sulla fotografia di moda. Ha iniziato a lavorare per Vogue nel 1925, quindi siamo proprio ai primordi della moda e di quello che era anche l'importanza di una rivista di moda. Poi è stato anche un grande innovatore perché è stato uno dei primi a inserire nei suoi lavori fotografici immagini di spiagge, immagini di piscine e quindi dare l'illusione a chi guardava il suo lavoro di essere nella costa, in Costa Azzurra o in una località marina stupenda. E invece era tutto falso, perché queste immagini venivano realizzate in studio, quindi all'interno.
Sappiamo che ha viaggiato molto, è stato a Londra, a Parigi, a New York, eccetera. Quindi, come ha pensato il percorso espositivo?
So here at Palazzo Reale we had 10 beautiful rooms to expand the exhibition, and in my curation, I wanted each room to have a different theme. So we take a journey through Hune's long career, looking in each room at a different aspect of his work. So, for example, we begin in those early days of the jazz age in Paris, and then we move to look at the classical antique influence. He loved to travel. He visited Africa, Greece, Mexico, but he was particularly inspired by ancient Greek and Roman architecture and art. So we see his travel pictures, and then in the next room of the exhibition, we see how his travels influenced his approach at Vogue. And then we move on to look at other aspects of the lives of those models, these amazing women, these individual personalities. And Hune himself said that models are women, they're not alabaster personalities, they're not sculptures, he's saying here. So we wanted to shine a light on the stories of these individual women who often had incredible lives. You know, people like Toto Koopman, the model who spoke many languages and later became a spy for the Italian resistance. These are not just clothes hangers, these are extraordinary modern women.
Qui a Palazzo Reale ci sono state messe a disposizione 10 meravigliose sale per organizzare la mostra. Allora io, in quanto curatrice, nel pensare la curatela di questa mostra, mi sono detta: perché non suddividere la grande e lunga carriera di questo fotografo in temi diversi e quindi fornire per ciascuna sala un aspetto saliente di quello che è stato il suo lavoro. Si inizia quindi con l'epoca del jazz e del Charleston a Parigi. E poi ovviamente lui è stato viaggiando molto, molto influenzato dai paesi che ha visitato, l'Africa, la Grecia, il Messico, ma Hune è stato particolarmente influenzato dall'architettura e dall'arte romana e greca. Poi si prosegue nella nostra visita andando a vedere che cosa è stato Vogue per lui come rivista e anche le altre riviste di moda per le quali lui ha lavorato. E poi si prosegue parlando della vita straordinaria delle sue modelle. Le sue modelle sono state donne tutte di grande personalità e lui stesso, in una sua citazione, fu molto esplicito dicendo che le modelle non erano semplicemente delle statuine d'alabastro, ma le sue modelle dovevano essere delle donne libere e consce di se stesse, e quindi ha dato una nuova luce anche alla personalità femminile e alla vita di queste donne. Le faccio un esempio: Toto Koopman, che era una delle sue modelle preferite, oltre ad essere una poliglotta, ha anche preso parte alla resistenza coi partigiani in Italia. Quindi lui amava circondarsi di personaggi assolutamente incredibili, con una forte personalità e carattere.
È giusto pensare che le sue fotografie sono state molto influenzate dalla passione per l'arte e anche dal contatto col surrealismo a Parigi.
His work is hugely influenced by art history and contemporary artists that he became friends with in Paris. One of his good friends was Jean Cocteau, another good friend was Salvador Dali, Moret. And so we see a very, very strong relationship between the aesthetic of those artists and what Hune started doing in terms of his experimentation with surrealist ideas. And more so than any other art movement in history, surrealism had a massive impact on fashion design. We think, for example, of the great Italian designer Elsa Schiaparelli and the extraordinary collaborations that she made with Salvador Dali. In the exhibition, we also speak about Coco Chanel and the ballet that she designed costumes for in 1939, which was called Bacchanal, which was a ballet devised by Salvador Dali. So there are many, many connections between the artists, the fashion designers, the magazines, the photographers, and Hune is really at the heart of this creative world in Paris.
C'è stata davvero una grandissima influenza di tutto quello che è accaduto nella storia dell'arte nel lavoro di Hune, ma in modo particolare è stato influenzato giustamente dagli artisti contemporanei, quindi anche dai surrealisti. Era molto amico di Cocteau, molto amico di Dalí, con i quali aveva dei rapporti davvero di profonda amicizia e di grande collaborazione, nel senso che lui, proprio come i surrealisti, era un grande sperimentatore nel settore della moda. Cioè Hune ha introdotto un'idea, diciamo, surrealista nel settore della fotografia. E il movimento dei surrealisti, non è un mistero per nessuno, è stato di grande ispirazione anche per la moda. Per esempio è nota la collaborazione fra Elsa Schiaparelli e Dalí, ma in questa mostra si parla anche di Coco Chanel e del balletto di cui lei aveva creato i costumi del 1939, chiamato Baccanale, concepito e voluto da Dalí. Quindi assolutamente grandi rapporti con il settore della moda, con gli artisti figurativi contemporanei, che sono davvero gran parte dell'ispirazione di questo nostro autore.
E allora era il servizio di Tiziana Ricci sulla mostra George Heunigen Huen, che è in corso da ieri e sarà aperta fino al 18 maggio a Palazzo Reale di Milano. Il sottotitolo è Glamour e Avanguardia, la curatrice è Susanna Brown.
Dream, dream like
Ed era Benjamin Booker con Some Kind of Lonely, che ci ha portati fino allo spazio della pubblicità che divide in due cult. Noi torniamo fra pochissimo con la seconda parte. Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E adesso ci spostiamo al Piccolo Teatro Strehler, dove stasera debutterà Darwin Nevada, uno spettacolo di Marco Paolini per la regia di Matthew Lenton. Seguendo le tracce di Charles Darwin sullo sfondo di una sperduta ghost town americana che si chiama proprio Darwin in Nevada, cinque personaggi intrecciano le loro esistenze in un racconto di frontiere, di spostamenti e migrazioni, di frammenti e storia della scienza, di conflitti e di cambiamenti in corso. Si tratta di un progetto molto articolato tra l'altro appunto è firmato da una serie di menti, di esperti con cui Marco Paolini e Matthew Lenton hanno collaborato. L'idea infatti è firmata da Niles Eldredge, James Moore, Francesco Nicolini, Telmo Pievani e Michela Signori. La drammaturgia appunto è di Marco Paolini, hanno collaborato poi ancora Francesco Nicolini e Telmo Pievani, con cui Marco Paolini collabora da tempo. La drammaturga è stata Teresa Vila. E poi appunto ci sono le consulenze scientifiche di Eldredge e di Moore. In scena insieme a Marco Paolini ci sono Clara Bortolotti, Cecilia Fabri, Stefano Moretti, Stella Piccioni. Lo spettacolo è coprodotto dal Piccolo Teatro di Milano, dal Teatro Stabile di Bolzano, dall'ERT, in collaborazione con Iole Film, che è la casa di produzione di Marco Paolini, e La Fabbrica del Mondo, che è appunto il suo progetto produttivo. La prima è una prima assoluta, dunque, al Teatro Strehler stasera. E allora sentiamo che cosa Matthew Lenton e Marco Paolini hanno raccontato presentando ieri lo spettacolo.
Claudio asked me first of all if I knew Marco, and we met, we had a meeting together in a restaurant in Cesena, and sat opposite each other. And often in those meetings, there's two people with their own ways of doing things, and sometimes those meetings can go no further.
Quindi buongiorno a tutti. Ecco, sì, parlerò un po' del progetto. Appunto, bel po' di tempo fa Claudio mi ha chiesto se conoscessi Marco Paolini, e a questa domanda è seguito un primo incontro in un ristorante a Cesena. E sapete come va? Spesso durante questi incontri ci si trova davanti a due modi completamente diversi di fare le cose e due metodi diversi di lavorare, e qui se le cose si fermano non si va oltre.
But there was enough between us, I think, that we agreed to meet for another 3 days in a place called Artesella in Trentino, and I went as a guest of Marco and spent 3 days there with Marco and Francesco Nicolini, see? And to be honest, I went thinking this will probably be 3 days and then the end, because I will want to do things my way and Marco will want to do things his way. But really at the end of the 3 days, I felt such a kind of sense of like openness from Marco, a curiosity, like Marco's for me is like a really, really intelligent child. And that's my perfect combination of things. And at the end of the 3 days, I felt excited that there was common ground for us both to want to go further.
Quindi questo è appunto, dopo 3 giorni invece abbiamo deciso di incontrarci, quindi la cosa non si è conclusa a Cesena e ci siamo ritrovati all'Alpesella in Trentino. Sono stato ospite di Marco e di Francesco, ho trascorso lì 3 giorni e devo essere sincero, quando sono arrivato lì ho detto altri 3 giorni e poi ancora una volta la cosa morirà qui. E invece no, pensavo così perché pensavo di arrivare lì e di dire io vorrò fare le cose a modo mio, Marco vorrà anche lui fare le cose a modo suo, ma invece poi al termine di quei 3 giorni invece ho scoperto in Marco una tale apertura, una tale curiosità, è quella di che ha veramente un bambino molto intelligente, no?
Tradurre tutto.
Sì, no, e questa è stata veramente una combinazione perfetta e abbiamo trovato quel terreno comune per poi continuare a lavorare insieme.
Tend to be a person who thinks visually, and Marco is a person whose stories are all about words, but the stories of Marco are visual as well, because they leave a lot to the imagination of the listener. And so for me there was a way that I could see how Marco could tell his stories, but we could open up those stories into a kind of visual world which would open and close as Marco spoke his so that for me was the kind of way, my access point in a way, I suppose, the way that I could see myself fitting in with Marco's work.
Sì, io tendo, diciamo, a lavorare più sul visuale, Marco invece è uno che lavora tantissimo con le parole, e però le storie di Marco hanno anche un elemento visuale perché lasciano tantissimo all'immaginazione di chi ascolta. E appunto abbiamo pensato di lavorare così, quindi se il modo di Marco è quello di raccontare, io poi avrei aperto degli scorci visivi all'interno di queste parole, degli scorci che si sarebbero aperti e chiusi. Quindi in questo ho trovato il mio punto d'accesso al lavoro insieme.
And that's really where we are now. We've spent the last 3 weeks in reality trying to put those two worlds together, and of course that, you know, you move from the philosophical stage to the practical stage, and that's not without its challenges for both of us, but I think that the spirit of willingness to work with each other and to work in different ways is still there, and I think, you know, for me the results of it are really exciting.
Quindi questo è quello che appunto il punto a cui siamo poi giunti ora. Abbiamo passato le ultime 3 settimane a lavorare poi nella realtà, nel mondo reale. Abbiamo portato insieme questi due mondi, siamo passati dal piano filosofico a quello più pratico, ribadendo questa, e c'è ancora questa volontà di lavorare insieme, e questa è la cosa più bella.
Just very quickly, there was a very interesting experience for me in Scotland when Marco came to work in Glasgow for 2 days and said to us at the airport, I would like to offer you a performance here in Scotland. And me and my producer thought, well, we can't organize that in the short time that we have. So we kind of ignored Marco's offer.
Quindi molto velocemente vorrei solo raccontare un episodio, quando appunto che è avvenuto in Scozia, quando Marco è venuto per due giorni a Glasgow a trovarci, all'aeroporto ha detto he wanted to offer you a show, quindi voleva offrire una performance e quindi ne abbiamo parlato col mio produttore.
But after a day or two of working together, Marco reminded us of this offer. And I said, Marco, there's no way. If you'd have told us 3 weeks ago, would have been possible, but now it's just not possible.
E quindi all'aeroporto il mio produttore abbiamo ascoltato. Beh, dopo due giorni di lavoro insieme, Marco ci ha ricordato questa proposta e noi gli abbiamo detto: beh, no, se ce l'avessi detto 3 settimane fa sarebbe stato possibile. Ora è davvero difficile, impossibile.
At that moment, the translator said, "Well, there is a way." And I said, what is the way? And she said, I'll phone all my Italian friends. So I said, go ahead. And she phoned her Italian friends. And the following day, there was a performance in her apartment in Edinburgh. And all these Italian people from the Italian community in Edinburgh arrived with food and wine. Marco, meanwhile, was asleep in the bedroom preparing for his performance. But all these Italians arrived from nowhere, and they all knew who Marco was and were very happy to see him. And then Marco sat down in the living room of this apartment with all these people and performed Vaillant, and it was extraordinary. And for me, it was a really great exercise in allowing me to see how Marco works and how Marco's stories work, because that's just not something that exists in British theatre. Someone like Marco just doesn't exist in British theatre. So I was kind of amazed when I saw what it was that Marco does.
Quindi, e a questo punto, la traduttrice ha detto, ma un modo c'è. Io mi sono detto, ma quale sarà? E lei ha detto, fammi fare una telefonata a un mio amico in Italia. Quindi ha telefonato a questo amico in Italia e il giorno dopo ha organizzato una performance nel salotto di casa sua. È arrivata tutta la comunità italiana, hanno portato cibo, vino e appunto Marco era lì, dormiva lì e ha preparato la performance, e la cosa bellissima è che lo conoscevano tutti conoscevano Marco, e è andato in scena nel salotto di quella casa Vaillant, ed è stato veramente stupendo, e per me è stato un grandissimo esercizio, perché io ho potuto vedere come lavorava Marco, ho potuto capire anche il funzionamento delle sue storie, perché non esiste questo genere nel teatro inglese, non esiste Marco, quindi è stata veramente una bellissima esperienza.
E allora così Matthew Lenton, che firma la regia di Darwin Nevada, il nuovo progetto di Marco Paolini. Sentiamo adesso anche Marco Paolini, ovviamente, che cosa ha raccontato.
E il libro di Charles Darwin ci racconta esattamente questo e ci dice che l'adattamento sarà feroce. È spiacevole, è laico, ed è comunque qualcosa che non è narrabile in un telegiornale. Non è una news, è una holtz. Questa roba qui è stata scritta in un libro 170 anni fa e già allora era estremamente faticosa da digerire. Chi si ricorda che in quel libro si parla del clima una pagina sì e una pagina no? E dell'interazione tra la vita, e quindi gli individui di specie diverse, e il clima. E come la crescita di una corrisponde all'insuccesso dell'altra o addirittura all'estinzione dell'altra. L'adattamento sarà crudele. Ne faranno le spese molte delle cose a cui siamo affezionati. Non servono le Cassandre e i profeti. Forse una delle ragioni che ho trovato io per fare questo spettacolo in questo tempo è qualcosa di cui non ero del tutto consapevole quando iniziai a studiarlo o a proportelo o a parlarne. E non è nemmeno detto che lo troviate in quello che abbiamo fatto, perché noi programmaticamente volevamo fare teatro d'evasione, sì, di massa, un'evasione da questa specie di rassegnazione che a me francamente opprime un po'.
E allora questa è una delle cose che ha raccontato Marco Paolini nella presentazione insieme a Matthew Lenton, che vi abbiamo fatto ascoltare con la traduzione per esteso, perché ci sembrava interessante vedere come i due artisti si siano incontrati. Lo ricordo, tutto il resto è da scoprire, perché Darwin, Nevada, proprio come si scrive quando si indica una località negli Stati Uniti, è una vera città, una ghost town in realtà, che porta lo stesso nome dello scienziato, a partire dall'opera di Charles Darwin, Una riflessione sul pianeta, con 5 personaggi che intrecciano le proprie esistenze, appunto, in questo racconto di spostamenti, di migrazioni, di frammenti, di storia della scienza. Insomma, i contributi, gli autori e gli esperti che hanno collaborato, a partire da Telmo Pievani, con Marco Paolini alla drammaturgia, sono tanti, e quindi lo scoprirete in questa prima assoluta a partire da questa sera fino al 16 di febbraio al Teatro Strehler di Milano.
Altro lunedì, altro nuovo inizio, altra nuova corsa. Ogni giorno è così, sembra una gara chi arriva prima. C'è chi come noi pensa diverso, chi non vuole partecipare. Chi come noi vuole essere diverso, quindi essere normale. C'è chi vuole salire, arrivare alle stelle. E c'è chi come noi preferisce guardarle. Vuole salire, arrivare alle stelle. E c'è chi come noi sta per terra a guardarle. Ehi, in un secondo è venerdì, tutti pronti, tutti in fila, pronti per la fuga via. Come ballerini, coordinati e dritti, dritti verso casa. Ho capito che là, là, nella città dove c'è tutto, anche ho spesso un'idea. E qua, qua dove sto io c'è solo cielo, ma almeno abbiamo fantasia.
Che vuol dire?
C'è chi vuole salire, arrivare alle stelle.
E c'è chi
come noi preferisce guardarle. Vuole salire, arrivare alle stelle.
E c'è chi
come noi sta per terra a guardarle.
Arriveremo, oh oh, intanto ci godiamo la strada. Arriveremo, oh oh, è solo un'altra strada. Arriveremo, oh oh, intanto ci godiamo la strada. Arriveremo, oh oh, è solo un'altra strada.
E questa era Piano Piano, Emma Nolde, un brano interessante arrivato da poco nella nostra Music Library, e noi ve lo proponiamo di tanto in tanto perché ci fa piacere farvi conoscere anche artisti, artiste nuovi. E come vi anticipavo da sommario, questa è la settimana della memoria, sono molti gli appuntamenti che ci conducono fino al 27 di gennaio, e sono anche tante le proposte di musica, di spettacolo, di incontri, di mostre. In questo caso ritorna in scena un testo che so che il nostro prossimo ospite sta particolarmente al cuore, è una produzione del Teatro della Cooperativa dove è in scena da ieri e lo sarà fino al 26 di gennaio, Arpad Weiss, Se il razzismo entra in campo, di e con Gianfelice Facchetti. Si parla di una figura storica realmente esistita, un allenatore che visse fra gli anni 20 e 30 e fu deportato, ma è anche una riflessione sui nostri tempi. Gianfelice Facchetti, bentornato, buongiorno.
Ciao, ciao Vera, buongiorno a tutti.
Poi diremo anche della mostra, ma volevo tornare con te su questa figura così importante che tu hai restituito alla nostra memoria.
Sì, allora il merito di riportare alla luce questa storia caduta nell'oblio è innanzitutto di Matteo Marani, che anni fa scrisse un libro dallo scudetto ad Auschwitz in cui letteralmente da archeologo andò a recuperare dal dimenticatoio appunto la vicenda umana e sportiva di Arpad Weiss e della sua famiglia, perché lui, la moglie e i due bambini morirono tutti nei campi di sterminio in tempi diversi, ma ebbero tutti lo stesso destino. Sei anni fa questa mostra, che adesso sarà fino al 6 marzo al Teatro della Cooperativa, venne portata al Memoriale della Shoah. L'internazionale, in occasione di episodi di cronaca che accompagnarono una partita di calcio a San Siro, mi chiese di pensare a una riflessione teatrale da proporre ai ragazzi anche di altre discipline sportive di Milano, e quindi portammo tutti al Memoriale a vedere poi la mostra dedicata appunto a Weiss, e io feci un racconto ragionato che poi ho portato avanti negli anni integrandolo, perché purtroppo, come dire, l'attualità ci offre sempre spunti per arricchire quello che è il testo, ed ora qui in una veste nuova, proprio con il supporto e la spinta del Teatro della Cooperativa.
Eh sì, quindi la riflessione che tu porti non è soltanto quella di un percorso di riscoperta e di storia della memoria, ma anche di riflessione sull'oggi, no? E francamente più si va avanti più mi sembra che queste riflessioni le dobbiamo fare quotidianamente, no?
Sì, sì, sempre. Io, vabbè, proprio perché inizialmente mi rivolgevo a un pubblico giovane, partivo e parto tuttora dal linguaggio, da certi linguaggi che accompagnano il tifo calcistico, da certe derive. Un episodio che raccontavo 5 anni fa di una partita giocata a Roma tra Roma e Lazio, in cui la figurina di Anna Frank con la maglia della Roma venne riprodotta e si trovò a tappezzare tutta la curva del tifo romanista da parte degli altri, come scherno, come dire, Anna Frank era ebrea, quindi i romanisti sono ebrei. Una cosa che è diventata purtroppo virale nel corso degli anni, perché da allora questa cosa non si è placata. Ha continuato a circolare, è andata un anno fa e finita in Spagna in occasione di una partita tra Real Madrid, Atletico Madrid, anche di stendardo di Anna Frank con la maglia dell'Atletico, con la scritta Anna Frank dell'Atletico. Quindi purtroppo gli spunti non ci mancano mai, ma io credo anche che fosse giusto mettere proprio tutto sul tavolo, a partire proprio da questi discorsi che l'attualità ci mette vicino, anche perché condivido il pensiero che espresso in questi giorni da Gad Lerner sulla difficoltà della giornata della memoria, anche nella confusione sulla storia che si fa nell'ultimo anno, perché inevitabilmente tutto quello che è stato vissuto tra Israele e Palestina rischia di risvegliare certi rigurgiti antisemiti, e io racconto letteralmente che da 6 anni a questa parte in questa narrazione non faccio sconti a nessuno, non faccio il tifo per gli uni o per gli altri, se per dirla con una metafora calcistica faccio il tifo per l'umanità, e da 6 anni continuo a raccontare di un derby a Tel Aviv in cui i tifosi dell'Apoel Tel Aviv auguravano, auspicavano la Shoah letteralmente per i tifosi del Maccabi. Da 6 anni racconto della tifoseria del Beitar Gerusalemme, che è una delle tifoserie più xenofobe e razziste d'Europa, cioè dei semi dell'odio che stanno anche in certi posti e nei paesi in cui magari non te l'aspetti, come in questo caso in Israele. Io lo racconto senza problemi, ma specifico anche che dire ebreo non è un insulto, che dire ebreo non vuol dire israeliano, perché non tutti gli israeliani sono ebrei e viceversa. Quindi c'è anche una chiarezza linguistica che va fatta, perché oggi rischiamo veramente di impantanarci ancora di più.
C'è una grande confusione proprio anche terminologica e di comunicazione. Del resto, voglio dire, siamo travolti dalle informazioni approssimative, no? Cioè, credo che sia difficile anche perché a volte per chi è giovane capire, insomma, comunque orientarsi. Il tuo lavoro è un lavoro particolarmente prezioso, perché viene da chi, come lo sappiamo, insomma, gli ascoltatori e ascoltatrici che ci seguono da sempre ti conoscono bene, conoscono il tuo lavoro, perché arriva da chi il calcio lo conosce bene, lo attraversa in senso culturale, ma vero, cioè come cultura popolare, con cognizione di causa e con analisi e informazioni molto puntuali, molto precise, facendo delle ricerche, non dicendo le cose a caso, anche quando lo si critica, no? Cioè, perché la percezione che abbiamo è che, insomma, le curve calcistiche stiano diventando in qualche modo la cartina di tornasole del peggio di quello che accade in tanti paesi. Forse non è proprio così, insomma, cioè forse riguarda alcuni e non altri, e quindi bisogna, come dire, tu ci aiuti un po' ad orientarci, no? E credo che in questa settimana il fatto che tu torni in scena sia importante.
Guarda, stamattina io poi mi diverto quando sono proprio sulla giostra, tra virgolette, continuo a raccontare come in questi giorni sono i momenti anche più in cui il fiuto più acceso per trovare anche altre argomentazioni e cose da portare. Stamattina sono riuscito a recuperare un vecchio fumetto, credo stampato almeno 80 anni fa, qualcosa di più, la storia di Giuseppe Meazza, qui intitolato Lo Stadio di Milano, che è stato scoperto appunto quando parlavamo prima di Arpad Weiss, una figura illuminata, perché ancora oggi è l'allenatore più giovane ad aver vinto la Serie A, 34 anni, perché ha pubblicato un manuale del gioco del calcio nel 1930, quindi con grande anticipo sui tempi, quando nessuno si sognava di teorizzare.
Gianfelice, abbiamo 30 secondi, perdonami se ti interrompo, così arrivi alla conclusione del ragionamento.
È solo per dire che in questo fumetto ho trovato il racconto di quando l'internazionale dal regime venne fatta chiamare ambrosiana, perché la parola internazionale dava fastidio, quindi siamo sempre lì, ecco, tutto qua, e gli spunti continuano a saltare fuori.
Grazie davvero, grazie sia per quello che fai, sia per il lavoro che adesso è in scena fino al 26 gennaio al Teatro della Cooperativa. Arpad Weiss, il razzismo entra in campo. Insomma, Gianfelice, torna a trovarci anche in studio, così avremo modo di parlarne per esteso. Grazie, a risentirci.
Grazie a voi. Ciao,
ciao, ciao, ciao. E allora, ringraziando davvero molto Gianfelice Facchetti per tutto quello che fa anche durante l'anno, io vi saluto, le notizie di Radio Popolare fra poco, noi torniamo domani alle 11:30, a risentirci.